Buonasera, eccoci, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta.
Allora, oggi è una giornata importante.
Sì, oggi Luca. È il 10 febbraio, giorno del ricordo, e la trasmissione doveva essere improntata su appunto un po' la testimonianza, o meglio, proprio per onorare il giorno del ricordo e i martiri delle foibe, volevamo incentrarla su quello che è un piccole testimonianze proprio dagli esuli presenti qui a Roma nel quartiere Giuliano Dalmata, che hanno raccolto attraverso la loro associazione per la cultura fiumana, istriana e dalmata nel Lazio. Nel 2015 hanno fatto un saggio che si chiama Venezia Giulia, Fiume Dalmazia, le foibe, l'esodo, la memoria, di Amleto Ballarini, Giovanni Stelli, Marino Micic e Emiliano Loria. Questo è un testo che consigliamo, se volete contatti con questa associazione per visitare il museo presente qui a Roma, zona Laurentina, nel quartiere Giuliano Dalmata appunto, non esitate a chiedere nella nostra pagina messaggi, cercheremo di rispondervi nel più breve tempo possibile. E iniziamo oggi.
Il nome della pagina, che è Il Canto della Civetta, su Facebook chiaramente, poi anche attraverso l'applicazione di CasaBound, che chiaramente avrete scaricato tutto, immaginiamo, e, sia per Android che per Apple, anche lì potete avere delle informazioni riguardo a ciò che è stato appena detto da Luca.
Sì, non so se iniziare con direttamente con il testo, con un testo appunto preso da questo saggio. In un paragrafo parla di perché le foibe, le tesi giustificazioniste. Cioè, questo è un testo del 2015, quindi non recentissimo, 5 anni fa. Ma sembra attualissimo soprattutto per diciamo le tesi oggi espresse soprattutto dai fatiscenti ampi e vari partigiani, i neopartigiani che vogliono confutare
tutta una frangia negazionista.
Esatto, vogliono confutare quello che è stato il fatto storico, la tragedia delle foibe stesse, tant'è che è dovuto intervenire addirittura il Presidente della Repubblica per dargli un po' una calmata a queste voci negazioniste.
Non ce l'aspettavamo che il Presidente
a
della
sorpresa,
Repubblica,
sì, esatto.
Una surprise.
Leggo brevemente un testo secondo me interessante. Qui riporta che le tesi volte a minimizzare la gravità dei fatti, se non a negarli addirittura, trovano le loro origini nella relazione presentata dal professor Urban, delegato del Fronte di Liberazione Sloveno, OFF, presso il Partito Comunista Italiano, al Comitato di Liberazione Nazionale dell'Italia, nel corso di una riunione svoltasi a Milano il 16 luglio del 1944 per discutere la collaborazione tra partigiani italiani e sloveni nella Venezia Giulia. Consapevole delle preoccupazioni suscitate dalle notizie sulle foibe istriane, nell'autunno del 1943 il delegato sloveno parlò di singole irregolarità, fenomeni marginali dovuti in maggioranza a singoli elementi irresponsabili di recente acquisizione, che non hanno niente a che vedere coi fini del popolo sloveno. Questa versione venne largamente ripresa negli anni del dopoguerra, in documenti jugoslavi ufficiali ed estesa degli episodi del 43 e del 45. La giustizia popolare avrebbe eliminato elementi fascisti compromessi con l'occupazione tedesca e i responsabili di crimini contro il popolo. Le vittime, quindi, a parte alcuni errori inevitabili in quelle condizioni, sarebbero colpevoli. La nota dichiarazione della sezione italiana del Partito Comunista Croato del 28 agosto del 1944, pur senza contraddire esplicitamente le tesi precedenti, riconobbe in qualche modo la gravità dei fatti, attribuendola all'esposizione di un giustificato odio delle masse contro gli oppressori e dando così origine alla tesi del furore popolare o dell'eccesso di reazione. Leggo testualmente dal rapporto. La reazione cercherà anche di sfruttare ancora le foibe, affermando che allora si tentò di distruggere gli italiani dell'Istria e che quella fu una manifestazione di uno sciovinismo croato. Noi sappiamo benissimo che nelle foibe finirono non solo gli sfruttatori e gli assassini fascisti italiani, ma anche i traditori del popolo croato, i fascisti Ustascia e i degenerati cetnici. Le foibe non furono che l'espressione dell'odio popolare compresso in decenni di oppressione e di sfruttamento, che esplose con la caratteristica violenza delle insurrezioni popolari. Fino al 1989 non soltanto la storiografia jugoslava controllava rigidamente dal regime, ma anche buona parte di quella italiana avanzò interpretazioni, quando non minimizzatrici, comunque incentrate sulla formula del cosiddetto eccesso di reazione, che rielaborarono in buona sostanza le tesi ufficiali jugoslave. L'argomento essenziale fu il richiamo al contesto. Oggi lo sentiamo spesso, no? La contestualizzazione. Questi storici dell'ultima ora ci parlano di che bisogna contestualizzare quando gli pare, però bisogna contestualizzare perché, cioè,
in altre frasi. Senso unico, no? Come
esatto. Vabbè, anche contestualizzandolo, però l'argomento essenziale fu il richiamo al contesto, ossia la necessità di inserire i fatti all'interno della storia di sopraffazione ai danni degli sloveni e croati operati dal fascismo con la sola politica aggressivamente nazionalista e intensificatesi con l'invasione della Jugoslavia del 1941 e la sanguinosa repressione nazifascista del movimento partigiano. Insomma, da questa relazione del professor Urban del fronte di liberazione sloveno, quindi quantomeno di parte, no? Da questa relazione si è ispirata tutta la frangia minimizionalista o giustificazionista delle foibe stesse, quando poi nei documenti ufficiali gli infoibati sappiamo bene che furono oltre 20.000 e gli esuli furono oltre 300.000 persone, quindi non erano esclusivamente i gerarchi fascisti come loro vogliono farci credere, non erano esclusivamente gli oppressori del popolo come loro li vogliono chiamare, ma fu una vera e propria epurazione etnica, così è stata ai danni degli italiani, semplicemente, esclusivamente perché italiani. Questo è il dramma delle foibe, questo è la verità, la storia sulle foibe. Ora, detto questo, non vogliamo neanche appesantirvi, immagino che la giornata sia stata comunque molto piena di queste notizie, ma vogliamo invece lasciarvi un ricordo più bello, una testimonianza più solare, che riporteremo magari dopo un brano musicale che alleggerisce un po' l'atmosfera.
Rossa terra mia, quando sono andato via, ho affidato a te il mio cuore, ti ho giurato eterno amore, casa mia, terra mia. Terra rossa, sangue mio, rosso il sangue dei miei padri, massacrati ed infoibati, sangue il piatto dei miei padri, esiliati ed umiliati, terra e sangue nel mio cuore, terra rossa, dolce amore, lacrime della mia gente, terra rossa che non sente il dolore. Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Voglio bene, questa terra mi appartiene, terra nostra per la storia, nel mio sangue e la memoria, terra e sangue sempre uniti, non possono essere divisi, terra mia santificata, con il sangue terra sacra, questa è la mia religione, l'unità della nazione, religione insanguinata, religione della patria, terra falsamente amata, terra mai dimenticata. Ogni vero italiano e anche dalmata e giuliano. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare a casa mia. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra rossa, terra istriana, terra mia, terra italiana. Istria, Fiume e Dalmazia, né Slovenia, né Croazia, terra dalmata e giuliana, terra mia, terra italiana. Questa è Italia, Italia, oh, questa è Italia, è casa mia.
Eccoci tornati sul Canto della Civetta. Allora, adesso vi leggo un episodio. È la mattina del 10 febbraio del 1947. Il brigadiere generale Robert De Winton, comandante della guarnigione britannica di Pola, lasciò il suo alloggio. In quelle stesse ore a Parigi era in corso la firma del trattato di pace che assegnava alla città di Pola, annessa all'Italia nel 1918, una terra irridente, alla Jugoslavia. Il passaggio di poteri sulla città di Pola avrebbe avuto luogo in concomitanza con la firma del trattato di pace. De Winton, arrivato in macchina, stava attraversando verso il reparto schierato quando dalla piccola folla presente si staccò Maria Pasquinelli, un'italiana triestina. Si dirige verso il generale, estrae la pistola che nascondeva in una delle maniche del cappotto e sparò 3 colpi di pistola nella schiena. Poi lasciò cadere la pistola a terra e si lasciò arrestare da uno dei soldati britannici. In tasca alla Pasquinelli venne trovato un biglietto di rivendicazione nel quale si leggeva: «Mi ribello col fermo proposito di colpire a morte chi ha la sventura di rappresentarli ai 4 grandi, i quali, alla conferenza di Parigi, in oltraggio ai sensi di giustizia, di umanità e di saggezza politica, hanno deciso di strappare ancora una volta dal grembo materno le terre più sacre d'Italia, condannandole o agli esperimenti di una novella d'Anzica o, con la più fredda consapevolezza che è correità, al gioco jugoslavo, sinonimo per la nostra gente indomabilmente italiana di morte in foiba, di deportazioni, di esilio». Ecco, questa penso sia una delle testimonianze più belle, Luca.
Sicuramente sì, sicuramente testimonia la forte identità, il forte senso di appartenenza di un'italiana e anche la forte frustrazione provata dagli italiani, e forse individuato nel suo gesto tragico, nel suo gesto estremo, uno dei responsabili maggiori, che non fu, guarda caso, un generale di Tino, ma uno britannico. E sì, nei quattro grandi della conferenza di Parigi.
Forse lo sai cos'è peggio? Di un nemico dichiarato, come magari sono stati sicuramente i partigiani titini. Oggi l'Italia è stata invasa dai manifesti di Casa Pound, no? Partigiani titini, infami assassini. Quindi, però il nemico lo conosci, Ma quello che invece si cela sotto l'effigie di liberatore, come in questo caso il popolo inglese, anche quello americano, ecco, forse lì vedere il nemico dopo tanta storia falsata, lì è stato sicuramente più difficile.
Sicuramente più difficile, infatti si denota nel suo scritto, nel suo biglietto di rivendicazione, una lucidità apollinea. Va bene, non volevamo appesantirvi ulteriormente, invece ci siamo riusciti benissimo.
Dai, oggi era doveroso, la prossima settimana torneremo.
Sì, torneremo. Allora ci lasciamo con una promessa: la prossima settimana approfondiremo quello che avremmo dovuto approfondire oggi, che è una storia all'atere, un esodo non di persone, una storia non legata a persone fisiche, ma di un simbolo. Di un simbolo riportato a Roma da questa popolazione di Pola, questa popolazione Giuliano Dalmata, che dopo varie peripezie che descriveremo brevemente anche nella prossima puntata, torna a Roma intorno agli anni 70, inizio anni 70, trova finalmente una collocazione stabile dopo essere stata nomade per diversi anni, dagli anni dell'esodo, appunto il 48 fino al 50, sono stati ospiti in diverse città italiane, ma in condizioni assolutamente precarie.
Anche bambini spesso in orfanotrofi, separati dai loro genitori.
Finalmente ritrovano, anche a parte una riunificazione familiare, ma anche proprio un tetto. Ecco, questo lo trovano appunto in questo contesto, in questa piccola parte degli esodati, trovano la loro casa a Roma, nel quartiere Giuliano Dalmata. E dopo diversi anni della loro collocazione riportano, attraverso la loro volontà, un simbolo di Pola, donato, la leggenda vuole, da Augusto alla città, a Pola Fedele. E questo simbolo è una lupa romana, la lupa con i suoi gemelli che vengono allattati dalla lupa stessa. Ecco, questa lupa oggi si trova nel quartiere, dove vengono celebrate tutte le manifestazioni di ricordo, compresa quella istituita da Casa Pound a Roma. E racconteremo di questa storia, di questo rientro, di questo esodo del simbolo, e racconteremo anche del significato della lupa, del significato della lupa che ha per noi italiani in quanto indoeuropei, per noi romani, quindi in senso più ampio del termine.
Bene, allora vogliamo...
Sì, chiudiamo con il nostro diciamo motto secolare, perché questo è una ripresa della chiusura della trasmissione, che avveniva circa 10 anni fa. Per i nostri più fedeli ascoltatori se la ricorderanno sicuramente, se è ancora in vita.
Saranno tatuata praticamente.
Perché appunto ormai è un'esperienza decennale del canto alla civetta, anche se alternato nel tempo, ritorna. Il canto alla civetta è un po' una certezza per Radio Bandiera Nera.
Questa cosa è, facciamo le magliette subito, proprio.
E quindi nel salutarvi, da un saluto da Barone e
Francesca Romana.
E ci ritroveremo lunedì prossimo, speriamo in toppi tecnici, alle ore 19 precisi. E nel salutarvi vi lasciamo con questo motto: la tradizione non è vecchiaia triste e amara, è giovinezza, è dinamismo, è essenza di grandezza cosmica che annulla e rende illusorie le vicende transitorie dell'esistenza umana. La tradizione non è fatta di idee, ma di uomini, e se questi non esistono, nessuna azione spirituale nella sua essenza e metapolitica nella sua applicazione è concepibile.
richiamo della mia patria, sento il richiamo della mia storia, non posso lasciare che muoia la mia città. L'orda barbarica che ora ci invade non leverà mai la nostra bandiera dall'ultima frontiera della civiltà. Si muore, ma non cadrà.